come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici a Come Atlante. Oggi è mercoledì, dedicata come sempre la puntata settimanale all'Asia. Con me come sempre Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno anche a te.
Buongiorno Diana, ci sentiamo bene?
Io ti sento bene e gli ascoltatori spero che ti sentano bene. Tu forse non mi senti bene se mi fai questa domanda.
Sì, io non ti sento benissimo, però va bene, ce ne faremo una ragione.
Temo proprio di sì. Allora, come state ascoltatori e ascoltatrici? Staremo insieme fino alle 11. Le giornate si stanno allungando. Questa mattina, venendo a fare l'apertura, per la prima volta ho sentito gli uccellini che cantavano già alle 4 del mattino, il segno inequivocabile che la stagione sta cambiando. Ci avviciniamo anche a grandi passi al Capodanno cinese, che inizia il prossimo martedì. Gabriele, inizia l'anno del cavallo, mi sembra di aver letto. Non è di questo che parleremo, perché il nostro Gabriele, come sapete, è un inguaribile materialista. O ti intendi di segni zodiacali?
Guarda, è il mio segno, quindi proprio quest'anno è anche il mio segno, però vabbè, no, niente, passiamo a altro, poi magari il Capodanno parleremo un'altra volta.
Ah sì, magari la prossima settimana. Ci sono vari spuntini di costume, su cui peraltro i giornali si stanno, come non so se avete visto la questione del cavallo triste e tutta questa questione che ha rimbalzato con le foto dei pupazzetti sui giornali. Allora, quello che è appena trascorso è stato in realtà un weekend di appuntamenti elettorali molto importanti in giro per l'Asia, importanti anche dal punto di vista di Pechino. Stamattina in realtà la notizia principale che proviene dalla Cina è questa agenzia che dice che il governo cinese ha annunciato la propria disponibilità a soccorrere Cuba, che insomma sta vivendo proprio settimane molto difficili per via del blocco totale dei rifornimenti di carburante, per quello che è successo in Venezuela, situazioni davvero, come ha raccontato anche il nostro Andrea Cegna qua in vari spazi, qua su queste frequenze, una situazione davvero difficile, forse la più difficile di sempre. Adesso la Cina dice che andrà in soccorso dell'Havana, sarà vero? Cosa dici?
Ma chi lo sa, io su questo mi prendo beneficio di inventario, nel senso che la Cina dice che aiuta Cuba, sì, però bisogna vedere se questo determinerà un conflitto frontale con gli Stati Uniti. Molto si attenderà poi dal vertice di Pechino ad aprile tra Xi Jinping e Donald Trump.
E quindi vedremo, perché poi risuona sempre la faccenda di Taiwan, no? C'è una specie proprio di, come dire, di somiglianza tra queste due situazioni così diverse dal punto di vista storico, ma proprio geograficamente nel rapporto col grande vicino. Intanto, mentre l'Europa discute anche in queste ore, discute, per usare un eufemismo, di Eurobond, no? I famosi titoli di Stato europei, vecchia idea che in questi giorni ha fatto sua il presidente francese Macron, dalla Cina arriva un'altra notizia che riguarda sempre i titoli di Stato, ma statunitensi, e che mi hai detto di volere segnalare oggi ai nostri ascoltatori.
Ma sì, vorrei dare proprio al volo questa notizia che probabilmente sul lato cinese mette fine allo schema che reggeva la globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 40 anni. Una notizia che segnaliamo anche agli amici del giorno delle locuste. Allora, secondo Bloomberg, le autorità cinesi avrebbero chiesto alle principali banche del paese di limitare l'acquisto di titoli del tesoro statunitense e di ridurre gradualmente la quantità di bond che sono già presenti nel loro portafoglio. Insomma, Pechino ci dice che è ufficialmente finito quel meccanismo per cui il capitalismo occidentale delocalizza in Cina, la Cina diventa fabbrica del mondo e esporta merci. I consumatori statunitensi le comprano e il loro paese si indebita. Poi la Cina compra il debito statunitense, e così funzionava. In realtà è già dalla crisi finanziaria del 2007-2008 che la Cina cerca di diversificare il proprio rischio di mercato. A gennaio i titoli del tesoro statunitensi nei forzieri cinesi sono scesi a 682 miliardi, che a noi sembra tantissimo, però è il minimo degli ultimi 17 anni ed è la metà rispetto al picco che era di circa 1.300 miliardi di 10 anni fa. E ormai Giappone e Regno Unito hanno superato la Cina come creditori di Washington. Però adesso abbiamo veramente una quasi dichiarazione ufficiale, una misura esplicita. Diciamo che senza entrare in conflitto frontale con gli Stati Uniti, come si diceva anche prima, la Cina si sta comportando, dicono molti analisti, da venditore silenzioso, cioè niente misure aggressive, ma un progressivo, costante riequilibrio del portafoglio che peraltro stanno adottando altri governi. Perché questo sta succedendo? Beh, la prima ragione è senz'altro economica. Gli Stati Uniti non suscitano più fiducia per via delle politiche destabilizzanti di Trump, fondamentalmente, tra cui ricordiamo anche gli attacchi a Jerome Powell come presidente della Federal Reserve e la sua annunciata sostituzione con Kevin Warsh. Quindi sostanzialmente gli asset statunitensi avrebbero perso parte della loro attrattiva come diciamo porto sicuro e anche la stabilità del dollaro è giudicata più o meno a rischio. La seconda ragione sarebbe politica. Trump, appunto, visiterà la Cina ad aprile e secondo alcuni i cinesi starebbero costruendosi delle armi negoziali, da mettere sul piatto.
Una
Ecco,
specie di
questo
minaccia,
secondo
diciamo, di velata minaccia, di progressiva minaccia.
me. Ecco, diciamo proprio così. Ma c'è
Perché armi
una
negoziali era
piccola
un po' un eufemismo.
cosa. Sì. No, dicevo, passiamo al Giappone.
Sì, weekend dicevamo appunto di appuntamenti elettorali proprio rilevanti, rilevanti in Asia in sé, rilevanti anche dal punto di vista cinese. Parliamo di Thailandia, parliamo di Giappone.
Esatto, perché in Giappone c'è stata questa vittoria senza precedenti del Partito Liberal Democratico, che si è assicurato, pensate, ben 316 su 465 nelle elezioni anticipate volute dalla prima premier donna del paese, e cioè Sanae Takaichi. Ci spiega tutto, naturalmente, Marco Zappa.
Lo ascoltiamo, Marco Zappa, docente di lingua e cultura giapponese alla Ca' Foscari di Venezia. Grazie Gabriele, anche a te, come sempre.
E grazie
Sì,
a voi e grazie a te.
Gab, come dicevi tu, è una vittoria storica per il Partito Liberal Democratico che contribuisce insomma all'unicità di questa fase politica e di questo momento politico nel paese in cui abbiamo per la prima volta prima ministra donna. È stata una vittoria sostanzialmente giocata sulla personalità di Takaichi, come hanno scritto poi tutti i grandi media, sia giapponesi sia internazionali negli ultimi giorni, si è trattato di una scommessa sulla figura stessa della Premier, che si è presentata chiaramente come erede politica, principale erede politica di Shinzo Abe, primo ministro più longevo della storia del paese arcipelago e che ha però impostato il suo quasi decennio al potere tra il 2012 e il 2020, ricalcando un po' anche quello che sta cercando di fare Takei, cioè in maniera molto personalistica, centrando il potere decisionale nell'ufficio del primo ministro, circondandosi di persone fidate e poi rimarcando questo interventismo dello Stato in economia, combinato però a una serie di riforme di stampo sostanzialmente neoliberale. Insomma, la Abenomics poi ha un po' portato a un'ulteriore polarizzazione della concentrazione della ricchezza, premiando fasce più ricche, i grandi capitalisti, le grandi aziende, erodendo il mito del paese della classe media.
Ecco, che mi sembra che invece Sanae Takaichi abbia in programma un aumento della spesa pubblica. È interessante questa contraddizione, mi piacerebbe che tu ci facessi una riflessione. Cioè, lei si dice che si ispiri a Margaret Thatcher, quindi al neoliberismo più spinto, però d'altro lato ha in programma di tagliare la tassa ai consumi per far rilanciare appunto i consumi interni del Giappone e anche grandi investimenti sul piano militare. Tutto questo vuol dire spesa pubblica. Ci spieghi questa contraddizione?
Come anticipavo poco fa, Takaichi vive nel mito del suo predecessore, del suo mentore politico Abe Shinzo, che ricorderete aveva avviato questa politica economica espansiva collaborando in maniera molto stretta con la Banca Centrale del Giappone e di fatto spingendo la Banca Centrale giapponese ad acquistare titoli di Stato pubblici, titoli di Stato giapponesi, proprio per immettere liquidità nell'economia giapponese, tentando questa sorta di restart della crescita economica. Takaichi vorrebbe fare la stessa cosa, solo che le precondizioni sono totalmente cambiate. Avvenendo più alla questione, se vogliamo, interna, Takaichi non ha mai nascosto di voler continuare sulla via dei suoi predecessori di aumento della spesa pubblica nel comparto militare, nel comparto difesa, chiaramente a discapito poi di quella che può essere il sostegno pubblico al settore del welfare, di uno strutturale, per esempio, intervento dello Stato per spingere in alto gli stipendi che sono al palo anche in questo caso da più di un decennio. Takaichi, infatti, nelle ultime settimane ha detto non è affare del governo l'aumento degli stipendi dei lavoratori giapponesi, devono essere le aziende. Il governo, insomma, si tira indietro da questo tavolo di trattative. L'obiettivo è chiaramente quello di, almeno secondo Takaichi, di rafforzare il paese investendo molto nel comparto, diciamo, delle tecnologie anche dual use, nel comparto della difesa. E inevitabilmente facendo debito, il Giappone ha il più alto debito pubblico del mondo, più del doppio del prodotto interno lordo, quindi inevitabilmente la vittima sacrificale sarà gradualmente, insomma, un ritiro dal welfare pubblico, mi sembra abbastanza evidente.
Siamo lentamente scivolati verso la politica estera. Allora, adesso Sanae Takaichi va a omaggiare Trump, diciamo così, andrà a Washington. Trump però subito dopo, ad aprile, andrà a Pechino. In questa triangolazione Tokyo, Washington, Pechino, tu che sviluppi vedi?
Takaichi già durante la visita di Trump in Giappone aveva seguito, insomma, il manuale Abe di appeasement nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca e possiamo immaginare che continuerà, insomma, con questa sorta di offensiva dello charme nei confronti del presidente statunitense. Il Giappone chiaramente e soprattutto gli apparati diplomatici giapponesi sono da decenni preoccupati di un potenziale abbandono degli Stati Uniti, quindi di ritrovarsi a gestire le minacce militari regionali da soli. I governi giapponesi nell'ultimo decennio, quantomeno possiamo risalire alle leggi di sicurezza approvate dal governo Abe nel 2015, ha avviato un lungo percorso che dovrebbe rendere poi il Giappone più autonomo dal punto di vista della difesa e appunto l'aumento della spesa pubblica in questo settore va poi ricade un po' in questo ambito di intervento. D'altra parte, rinunciare a un'alleanza come quella con gli Stati Uniti vuol dire anche perdere parte della deterrenza che gli Stati Uniti offrono nei confronti delle minacce regionali, insomma, penso alla Cina, ma naturalmente c'è la Corea del Nord, c'è la Russia anche, costituiscono potenziali minacce all'ambiente di sicurezza giapponese. Quindi è inevitabile che i governi giapponesi cerchino di mantenere, convincere i leader statunitensi a non abbandonare l'Asia, a non abbandonare l'Asia Pacifico e strappare delle promesse anche in caso di emergenza e contingenza su Taiwan.
E allora, grazie a Marco Zappa, docente di lingua e cultura giapponese alla Ca' Foscari di Venezia, a proposito appunto della recente tornata elettorale a Tokyo, grazie anche a Gabriele Battaglia che ho dovuto congedare mentre ascoltavamo l'intervista che lui ha realizzato con Marco Zappa, per chiamare il nostro prossimo ospite con cui continueremo in effetti a parlare di elezioni, ma qua ci spostiamo, eccolo qua, ma ci spostiamo su una, come dire, vigilia. Buongiorno, benvenuto Giuliano Battiston da Chittagong, seconda città del Bangladesh, se ho capito bene, sei lì?
Sì, buongiorno a voi, vi rispondo da Chittagong in effetti, da uno dei mercati principali di questa città, la seconda del paese, un importante port hub commerciale. Oggi è un giorno di festa nazionale pre-elezioni, ma il mercato di frutta e verdura è ancora vivace.
Sì, lo sentiamo sottofondo. È bello sapere che sei lì. Bangladesh, che lo sapete ascoltatori, ne abbiamo anche raccontato, è stato ormai l'anno scorso, anzi un anno e mezzo fa, teatro di imponenti proteste popolari, quella che è stata definita la generazione Z, proteste che hanno portato alla fine della carriera politica e poi in seguito anche al processo di Sheikh Hasina, all'interim guidato da Mohammad Yunus, che ancora qualcuno chiama il banchiere dei poveri, si era promesso appunto di andare ad elezioni a febbraio, così è stato e già questa per certi aspetti è una notizia. Sono le prime elezioni dopo quell'importante cambio al vertice, insomma venuto anche dal basso. Che campagna elettorale è stata? Non so se c'è percezione di un cambiamento in atto, di quale portata.
Beh, cioè, la percezione c'è. Io sono appena uscito, prima di raggiungere il mercato di Chittagong, da un vecchio stadio di cricket che la commissione elettorale, che ha il compito di vigilare su queste elezioni che servono a eleggere 300 parlamentari, ha usato per distribuire e certificare le schede elettorali. E sia lì che in giro, prima a Dhaka e poi qui, la percezione è che sia un appuntamento importante, molto importante, perché si ritiene siano le prime elezioni veramente libere dal 2008-2009, quando Sheikh Hasina anzi è tornato al potere, aveva già avuto una parentesi qualche anno prima, da allora continuamente ha governato questo paese da 175 milioni di abitanti con metodi sempre più autoritari, muscolari, e le tre elezioni che ci sono state dopo di allora, nel 2014, nel 2018 e nel 2024, sono considerate da tutti elezioni farsa. In due di quelle occasioni i partiti di opposizione, il principale partito di opposizione, il Bangladesh Nationalist Party, aveva deciso di boicottarle. In un'altra occasione anche gli osservatori internazionali hanno riconosciuto che le urne elettorali, che ho visto appunto certificare poche ore fa, erano state riempite la notte prima del voto. Quindi c'è attesa, c'è volontà anche di eleggere un governo attraverso il voto popolare, perché il governo di Yunus, sul quale ci sono opinioni diverse, non è un governo eletto, è un governo a cui è stato affidato un compito immane, quello di traghettare un paese in bancarotta istituzionale verso elezioni e verso riforme che solo in parte sono state portate a casa da Yunus e dai suoi collaboratori.
Si vota infatti anche per una sorta di referendum che appunto deve accettare o rifiutare queste riforme, diciamo, che ha promosso quel governo. Prima di passare, diciamo, se vuoi, alla valutazione su questo anno e mezzo di interim affidato, insomma, a una persona davvero al di sopra di ogni sospetto, ti chiederei come si posizionano i ragazzi, il movimento dei ragazzi, il movimento che ha portato, insomma, a questo cambiamento così importante, come si posizionano poi nelle urne, perché in effetti anche quando ci fu quella rivolta, quella rivoluzione, ci si domandava riuscirà questo movimento a tradursi in qualche cosa di votabile e quindi che poi si può trasformare in un governo. Il Partito Nazionale del Bangladesh mi sembra di aver visto che è favorito alle elezioni, mentre invece la generazione Z è un po' più dispersa nelle altre opzioni.
Sì, un altro elemento importante è il fatto appunto che per una parte dell'elettorato si tratta del primo voto, per una parte degli studenti. Sono 127 milioni gli elettori potenziali, di questi il 44% almeno di 35 anni, una parte di questi è molto giovane, qualcuno vota per la prima volta. Nonostante una crescente disillusione sulle aspettative in qualche modo tradite o solo parzialmente confermate dal governo di transizione, c'è la voglia comunque di dare un segnale e di esercitare il proprio diritto. Tra gli studenti è forte questo elemento, ma anche tra altri segmenti della società. Il movimento rivoluzionario degli studenti ha preso strade diverse. C'è una parte importante della leadership, coloro che hanno organizzato, in particolare a Dacca, ma anche in altre città, le proteste che poi hanno costretto Sheikh Hasin alla fuga in India, dove ancora risiede nonostante una condanna a morte in assenza e la richiesta di estradizione del governo bangladese. Una parte di quegli studenti ha fondato un partito, il National Citizen Party, con l'idea appunto di traghettare questo spirito rivoluzionario attraverso le urne, farne un partito politico. Ha mancato però di raccogliere di avere forme organizzative e risorse importanti e ha deciso di allearsi con un partito della vecchia guardia, il Jamaat Islami, partito islamista, che si ritiene però meno corrotto degli altri. E questa alleanza tra il Jamaat, il Partito degli Studenti e altri 9 partiti sta crescendo nella competizione con l'altro polo di coalizioni, che è governato invece, capeggiato dal Bangladesh Nationalist Party, che è il partito che storicamente ha sempre rappresentato l'alternativa alla Awami League di Sheikh Hasina. Un'altra parte, chiudo, degli studenti però appunto ha preso forme di partecipazione politica diverse. Non gradisce questo affiancamento al Jamaat Islami, contesta anzi il fatto che ci sia questo affiancamento, partecipa alla vita pubblica attraverso piattaforme culturali, sociali diverse. In particolare fortissimo il sentimento anti-indiano, e quindi molti studenti rivendicano, chiedono il recupero della sovranità, che l'alleanza tra Sheikh Hasina e il governo di Narendra Modi in India avrebbe invece compromesso.
Sì, tra l'altro, mentre parlavamo, siccome prima hai citato uno stadio di cricket, stavo facendo una ricerca su come si posizionava il Bangladesh ai mondiali di cricket che sono in corso e a cui si è miracolosamente un po' e per la prima volta qualificata anche la nazionale italiana, per questo se ne parla anche qua. Il Bangladesh ha ritirato la sua delegazione e la sua squadra, non parteciperà ai mondiali di cricket, che è lo sport più importante naturalmente di quei paesi, proprio per ragioni di sicurezza e perché i mondiali si giocano per l'appunto in India, per dire di come insomma anche questa fase si potrà diciamo riverberare sul piano regionale, non solo nei rapporti con l'India, ma immagino anche con la Cina. Giuliano Battiston, ti ringrazio molto per essere stato con noi. Ti do appuntamento se vuoi, non so quando prevediamo di avere dei risultati, magari già possibilmente la prossima settimana, e andiamo a raccontare appunto com'è andata.
Bene, bene, prometto di farmi trovare in un posto più silenzioso.
Grazie. Invece è stato molto coreografico, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, grazie.
Queste sono le dengue fever, non c'entrano niente né col Giappone, né con la Thailandia, né con il Bangladesh, neanche con la Cina, perché siamo in Cambogia. Ma tant'è, si fanno i nostri consueti giretti e così si sono fatte anche oggi le 11. La linea adesso a Lele Liguori. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana con A come Asia e invece con A come Atlante, e domani con Sara Milanese.